Radio Magazine.
Hier ist die deutsche Welle.
La Radio Online, die Radio Svizzera Internazionale.
This is Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Consulta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi Roberto Pavanello da Vercelli ci parlerà del suo recente viaggio in Istria e nei paesi dell'ex Jugoslavia, in vista alle radio del posto. Poi parleremo invece della giornata mondiale delle telecomunicazioni e del messaggio augurale del presidente Uzzomi e del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. Prima però vi ricordo che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. E buon ascolto a tutti! Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Pronto, mi senti?
Sì, ciao Dario, un saluto a te, naturalmente anche a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Roberto Pavanello, che in uno di questi tre ponti di primavera è stato in visita in Jugoslavia e nell'Istria, credo, no?
Sì, diciamo nell'ex Jugoslavia, praticamente in Slovenia e in Croazia, nelle città di Lubiana, Capodistria e Fiume.
Un viaggio non soltanto a scopo di turismo, ma anche per visitare le radio del posto. Roberto, cosa hai visitato?
Sì, abbiamo visitato da prima già un paio di radio in Mestre, vale a dire Radio Venezia, che è sede in Mestre, e Radio Base, anch'essa con sede in Mestre. Poi abbiamo passato la frontiera di domenica, abbiamo fatto un po' di turismo in Lubiana e lunedì abbiamo fatto le emittenti di Lubiana. Direi tutte le emittenti private, purtroppo non c'è riuscito il colpo di riuscire a entrare alla Radio Nazionale Slovena, un vero peccato, comunque diciamo che abbiamo fatto tutto quanto era possibile fare. Il martedì 25 aprile abbiamo visitato le radio di Capodistria, quindi non le tre emittenti private, naturalmente Radio Capodistria, uno dei pilastri della radiodiffusione in italiano, e abbiamo concluso il 26 aprile con una visita a Fiume, dove abbiamo visitato, oltre le due emittenti private della città, anche la redazione italiana di Radio Fiume, che emette un suo programma in lingua italiana per la comunità italiana lì in zona e che d'inverno è anche ascoltabile sull'onda media di 1134 kHz qui in Italia.
Ecco, diciamo, sono i territori della Jugoslavia di lingua italiana, no? Che cosa rimane del oramai alle spalle conflitto o jugoslavo, no? Comunque i suoi echi sono arrivati anche in Istria, no?
Sì, diciamo che per fortuna in Istria non ci sono stati grossi combattimenti, anche se è da ricordare che i primissimi giorni dell'indipendenza il trasmettitore di Radio Capodistria era stato bombardato da quelle che all'epoca erano ancora le forze armate jugoslave. Oggi direi che nelle città che abbiamo visto io segni della guerra civile jugoslava non ve ne sono, per fortuna. Penso che la guerra si sia svolta molto più a sud rispetto a dove siamo stati noi.
Ecco, che futuro c'è per la radio in questi territori, Roberto, no? Anche alla luce degli sviluppi della democrazia in questi paesi?
Sì, oramai sono paesi democratici, la Slovenia fa parte dell'Unione Europea addirittura, la Croazia probabilmente lo sarà fra qualche anno. La radiodiffusione è ancora molto importante, la radiodiffusione nazionale, anche lì stanno crescendo le radio private, sono ancora in fase di espansione, sono ancora a livello locale, non esistono ancora network nazionali, a parte un network cattolico in Lubiana, in Slovenia quindi, e poi continuano naturalmente queste emittenti in lingua italiana che continueranno, Radio Capodistria sicuramente continuerà ad esistere, è ancora benissimo organizzata, conta ancora sull'appoggio di 277 lavoratori, nessun problema anche per quanto riguarda il futuro di Radio Fiume, è la stessa cosa, penso che si possa dire, anche se non l'abbiamo visitata, per il servizio italiano di Radio Pola.
Ecco, diciamo che a questo punto l'unica non essere stata visitata è quella del Belgrado, no? La radio jugoslava a livello nazionale, no?
Sì, l'unica che non siamo proprio riusciti a vedere gli studi, abbiamo visto però l'edificio dal di fuori, molto bello, moderno, la Radio Televisione Slovena, quella che tutti possiamo ascoltare sul 918 kHz durante le ore serali senza nessun problema. Un vero peccato, ma vabbè, non si può avere tutto.
Che differenza c'è, no? Tra il modo di fare radio delle nostre private italiane e diciamo in questi territori, Roberto?
Ma diciamo che c'è ancora molto di quello che era negli anni 80 qui in Italia di entusiasmo ancora locale. Abbiamo visto delle emittenze, ad esempio Swid Radio a Fiume o Radio Student a Lubiana, che vivono ancora sul volontariato dei loro discioche, dei loro diciamo giornalisti, gente che lavora gratis solo per fare il piacere della radio. Stanno però nascendo anche emittenti commerciali molto importanti, tipo la Primorsky Radio di Fiume, è senz'altro una radio che potrebbe avere con la sua professionalità vivere anche in Italia. La stessa cosa vale per il gruppo di RGL, la voce di Lubiana, che opera logicamente in Lubiana, e direi che quindi man mano sta aumentando la professionalità, per cui sarà inevitabile che prima o poi anche da loro le piccoline spariranno e rimarranno soltanto le forze commerciali.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Bene, dall'altro capo del telefono abbiamo sempre Roberto Pavanello da Vercelli, stiamo parlando del suo viaggio nei territori jugoslavi dove si parla la lingua italiana, soprattutto Istria, Lubiana, no? Roberto, innanzitutto, come vi hanno accolto nelle radio che avete fatto visita?
Ah, direi molto amichevolmente, io avevo un po' di timore, no? Dicendo che magari era l'unico posto dove ancora può esserci qualche risentimento verso gli italiani, invece no, assolutamente. Anche in Lubiana, ad esempio, abbiamo incontrato persone che parlavano italiano e sono stati tutti gentilissimi nei nostri confronti. Non parliamo poi di Capodistria, Capodistria, quando abbiamo visitato Radio Capodistria, il signor Miro Dell'Ore, il caporedattore dei servizi giornalistici italiani, è stata una squisitezza eccezionale. Direi che per fortuna gli anni 40 e gli anni 50 sono definitivamente superati, direi che non c'è nessun risentimento verso gli italiani.
Soprattutto non vi hanno visto come degli intrusi, no? Cosa pensano gli appassionati dell'ascolto, Roberto?
Ma direi, a Radio Capodistria conoscono perfettamente il fenomeno del radioascolto, sono forse un po' dispiaciuti che hanno ridotto la potenza rispetto agli anni 70-80 e quindi il numero di lettere che arriva loro si è ben ridotto. Per il resto direi che tutti erano a conoscenza di questo hobby, già avevano ricevuto rapporti d'ascolto, perché è nella zona più o meno la distanza quella che permette la ricezione via sporadico in Scandinavia, quindi tutti avevano ricevuto già rapporti d'ascolto da lì su Scandinavia, quindi sapevano perfettamente cos'era il radioascolto, cos'era una QSL, cos'era una conferma, e quindi sono stati ben lieti di ricevere degli appassionati del radioascolto.
Ecco, ci sono progetti di espansione per quanto riguarda la programmazione destinata proprio appunto agli appassionati, che sono un programma di X, Roberto?
Beh no, programmi di Istria, Radio Capodistria no, anche perché oggi come oggi diventa molto difficile la ricezione di Radio Capodistria al di fuori della sua abituale zona di ricezione, quindi vale a dire il Triveneto e la costa adriatica dell'Emilia Romagna. Infatti oggi come oggi qui in Vercelli Radio Capodistria è un vero DF ascoltarlo, si riesce ad ascoltarlo solo un paio d'ore verso il tramonto, perché poi è coperto dall'interferenza di Radio Bielorussia. C'è tuttavia questo interesse che potrebbe chissà un giorno portare a nuovi sviluppi, a potenziamenti del segnale, quindi non a un programma DS, ma perlomeno un programma che possa essere ascoltato dal maggior numero possibile di appassionati.
Ecco, a parte la collezione di adesivi e di bandierine, no? di cui te vai biottissimo, no? Quando vai in visita alle radio, quale ricordo porti con te, no? Da questo viaggio, Roberto?
Ma per me è stato emozionantissimo sedersi nello studio 1 di Radio Capodistria, quello dove per anni, durante le mie vacanze estive in Rimini, ascoltavo programmi come Musica per voi ed Essere Luzzano, e farmi scattare una foto in quello studio, una foto che conserverò senz'altro fra i miei ricordi più belli. È stato dare un volto a persone che durante la mia adolescenza, durante i mesi estivi, quando facevo le vacanze in Rimini, ho ascoltato per anni. Quindi è stato con un po' di emozione che ho fatto quella foto e mi sono seduto in quello studio.
Ecco, poi naturalmente c'è stato anche un momento per l'ascolto, no? Perché naturalmente te quando viaggi porti con te un apparecchio portatile, no Roberto?
Sì, avevo con me un Beiger, devo dire che vabbè, è stato piacevole a Fiume ascoltare emittenti dell'Emilia Romagna. Radio Sabbia di Riccione, arrivava a consegnare potentissimi, in Lubiana ascoltare anche lì qualche emittente dall'Italia, vabbè era soltanto la Rai da Montevenda, però ancora in Lubiana si riesce ad ascoltare l'Italia, non parliamo di Capodistria dove sono più le emittenti italiane che si ascoltano, di quelle slovene, e direi che poi c'è stato anche qualche segnale che è entrato dall'Austria, questo in Lubiana. Diciamo che qui ho sentito 4-5 paesi in FM, è stato veramente emozionante, cosa che qui in FM è assolutamente impossibile fare.
Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Roberto, vogliamo chiudere magari ricordando qualche orario di trasmissione in italiano?
Sì, vabbè, Radio Capodistria nella zona del Triveneto si può ascoltare praticamente tutto il giorno dalle 07 del mattino fino a mezzanotte. Il servizio italiano di Radio Fiume viene ritrasmesso anche da Radio Zagabria sulla frequenza di 1134 kHz per 20 minuti dalle 16 alle 16.20 ora italiana. Adesso d'estate è un po' difficile nel resto dell'Italia, a parte la costa adriatica, ma d'inverno è ascoltabile in tutta Italia con un segnale ottimo anche qui in Vercelli.
Allora, Roberto Pavanello da Vercelli, grazie per essere stato con noi in trasmissione, a risentirci.
Grazie a te Dario di avermi contattato e nuovamente un cordiale saluto a tutti.
La Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni celebra una delle più antiche organizzazioni internazionali del settore, la International Telecommunication Union, sorta a Ginevra il 17 maggio 1865. Quest'anno è esattamente il 141esimo anniversario della sua fondazione, una giornata celebrata con varie iniziative in tutto il mondo e ricordata con un messaggio augurale del suo presidente, il giapponese Utsumi, e congiuntamente dal segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, e di cui ne riassumiamo oggi il discorso.
World Telecommunication Day commemorates the inception of the oldest international organization in history. This May 17, 2006. On its 141st anniversary, ITU finds itself on the threshold of a new era. During the past 7 years, ITU has guided the landmark World Summit on the Information Society.
Durante gli ultimi 7 anni, la International Telecommunication Union ha guidato il World Summit dell'Information Society a delle conclusioni storiche. I capi di Stato mondiali, riuniti a Ginevra nel 2003 e a Tunisi nel 2005, hanno tracciato le linee guida della politica di sviluppo per l'impiego delle ICT, Information Communication Technologies, a servizio dello sviluppo e della pace dell'intera umanità. In questo processo di rinnovamento, la International Telecommunication Union, quale agenzia internazionale delle telecomunicazioni, ha giocato un ruolo chiave per le Information Communication Technologies e ha allargato e migliorato tutte le sue strutture. Governi, esperti di nuove tecnologie, sociologhi, businessmen e leader sociali, organizzazioni internazionali, eccetera, sono stati ingaggiati nella realizzazione delle fondamenta di una più equa ripartizione delle ICT. In tal senso il richiamo all'abbattimento del digital divide è sempre presente nel messaggio di Utsumi. La International Telecommunication Union ha riscontrato una crescita esponenziale delle ICT al servizio dei più deboli e dello sviluppo dei processi di pace. La ITU è stata attenta soprattutto alla collaborazione con i governi di vari paesi in questo processo lanciato già dal giugno del 2005. Quest'anno la ITU si è concentrata sullo sviluppo dell'ICT nel favore dei disabili, nella preparazione ad affrontare anche, tra l'altro, calamità naturali. E alla fine di un chiaro impegno in tal senso, il tema più concreto per questa giornata, per il 2006, è invece ben altro, ovvero la promozione della sicurezza informatica a livello globale.
Sustainable. The theme for World Telecommunication Day 2006 is promoting global cybersecurity. In an increasingly networked society, safeguarding cyberspace has taken on real urgency. It is essential to instill confidence in online trade, commerce, banking, telemedicine, e-government, and a host of other applications.
In un allargamento della rete, la salvaguardia del ciberspazio, come pure delle strutture ICT, è un argomento di priorità assoluta, lo ha sottolineato anche Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite, che ha richiesto un più forte contrasto contro gli attacchi informatici e i cibercrimini. È un obiettivo fondamentale infondere fiducia al commercio online, ai servizi di telemedicina, e-government e ad altre futuribili applicazioni consentite dalle nuove tecnologie. Un argomento che risulta di priorità assoluta per lo sviluppo dell'economia mondiale, ma anche per il benessere e la salute di tutti. In tal senso appare evidente che un cibercrimine, se non rapportato solamente a scopi commerciali, quando mette in crisi un sistema come Internet, che si occupa anche di telemedicina o di governo elettronico, non può che essere associato a un terrorista. La cybersecurity dipende ovviamente da tutta una serie di pratiche, continua Otsomi. Dipende dalle singole reti nazionali e dai singoli cittadini. Per controbattere le arti sofisticate dei cibercriminali occorre sviluppare una cultura della cyber security. Questo obiettivo non si raggiunge solo con una buona politica e leggi più rigide, ma anche attraverso delle appropriate contromisure tecnologiche. Già dall'era del telegrafo, la International Telecommunication Union ha impiegato il massimo degli esperti e anche oggi i migliori esperti si occupano di questi argomenti. Questi sono i migliori propositi per costruire quella che sarà la società dell'informazione. I leader mondiali a Tunisi, in novembre del 2005, hanno fatto una rapida ricognizione sull'attività della International Telecommunication Union in questi 141 anni. È fatto importante, hanno pensato di unificare tra l'altro la giornata mondiale delle telecomunicazioni con quella mondiale dell'Information Society Day. L'ITU ha accettato con onore questo importante cambiamento e quindi dall'anno prossimo la giornata mondiale delle telecomunicazioni verrà celebrata con questa nuova denominazione, ovvero Giornata Mondiale dell'Information Society Day. Fin qui il discorso del presidente della ITU, Yoshi Utsumi, in occasione della Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni. Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.